Sarà un incontro, una comunicazione breve ma intensa. Innanzitutto ci dobbiamo ricordare di una cosa, ecco. Cosa c'era alla fine del filmato? Un'immagine. Che immagine era? Cosa erano? Biglie. Ricordatevi le biglie, ok? Ricordatevi questo. Perfetto, allora, innanzitutto anche questa sera dobbiamo veramente, come ufficio di pastorale giovanile, ringraziare l'ufficio catechistico per la possibilità che ci dà di parlare ai catechisti. Non è un momento in cui mi sto, diciamo, ingraziando l'assemblea, no? Però è una cosa importante che anche Sulcettina ci ha ricordato proprio adesso rispondendo alle domande. Quanta autorevolezza anche va riconosciuta per appunto la missione dei catechisti in parrocchia. Noi parliamo a voi perché voi avete le mani in pasta e avete una grande responsabilità. I bambini di oggi sono i giovani, i ragazzi di domani. E il futuro è prossimo. Un bambino oggi, tu lo guardi, è in quinta elementare, ti giri un attimo, ti rigiri un attimo ancora e te lo trovi in quinta superiore. Non è che voi state facendo un lavoro che è, come ieri ci ha ricordato e anche oggi ci hanno ricordato, è innanzitutto un lavoro di semina. E quello che è seminato non andrà sicuramente disperso. Però deve rimanere che cosa? Deve rimanere una grande consapevolezza che io, comunque, testimoniando oggi, sto costruendo la Chiesa di domani. Voi lo sentite questa responsabilità? Ma lo sapete che ameranno o detesteranno la Chiesa molte volte anche, soprattutto, per voi? Per questo motivo ieri abbiamo detto c'è bisogno anche di pregare parecchio. E così anche oggi, il ricordo appunto del fatto che tu, se devi essere, sei stato chiamato ad annunciare, tu quel messaggio per primo lo devi possedere. Allora veramente, oggi attraversiamo anche dei momenti che sono difficili. Per esempio, noi che stiamo nelle scuole, anche nei licei, ci stiamo accorgendo che i numeri ormai stanno cambiando. Tantissimi ragazzi ormai non arrivano neanche più alla cresima, si fermano alla prima comunione e poi implorano la madre di non mandarli più a catechismo. Mamma, non mandarmi più a catechismo, se no veramente impazzisco, divento un serial killer, non ci voglio più andare a catechismo. E allora quanta difficoltà c'è se tutto quel cammino non diventa veramente un percorso, ma degli anni da fare? Ricordate quello che stavamo dicendo ieri? Allora lì è veramente qualcosa da subire, anziché un cammino da fare con lo spallo, lo zaino nelle spalle. E quello è un problema. E allora molti, e tu ti ritrovi praticamente ad avere 40 bambini che fanno la prima comunione e poi 20 ragazzi che poi arrivano alla cresima. Oppure a Cagliari, una cosa che magari non c'è nei paesi, ormai si sta andando in giro per le parrocchie a intercettare la parrocchia che ti anticipa la cresima. Allora c'è il gioco dei nulla osta, non so se vi è capitato questo. Cioè a un certo punto si sa che quella parrocchia fa la cresima prima, pur di fare un anno di catechismo in meno, si richiede il lasciapassare del parroco, si va in quella chiesa. E le motivazioni quali sono? Perché? Perché lì la cresima si fa prima, e siccome si fa prima, si finisce prima. E i primi, qualche volta, sono i genitori stessi. Allora noi, veramente, abbiamo un compito difficile. E quindi il nostro, diciamo, obiettivo adesso è semplicemente quello di fare una chiacchierata sull'oratorio come strumento di pastorale giovanile. E non poteva che aprire questa mia conversazione una citazione della vita di Don Bosco, quando si apriva al docco. Lo dice Don Bosco che l'oratorio subì diversi trasferimenti, non possiamo approfondire questa storia, lo diremo qualche cosa, qualche accenno alla fine, e lì l'oratorio diventa casa. Più che uno spazio, anche se gli spazi sono cambiati, l'idea di Don Bosco è che l'oratorio è una casa che ti accoglie, perché ci sono delle persone che la rendono accogliente. Quindi, quando si parla di oratorio, dimenticatevi, con tutto il rispetto, di strutture all'avanguardia, di locali bellissimi, di questioni incredibili, animatori super preparati. Come è iniziato Don Bosco? In una catapecchia. In una catapecchia. O addirittura nella cortile adiacente alla sacrestia della chiesa di San Francesco a Torino, che è praticamente grande. Se voi andate l'anno prossimo per le festeggiamenti appunto del bicentenario della nascita di Don Bosco, è più grande questo tavolo che quel cortile. Quindi, prima che uno spazio, prima di un luogo, l'oratorio è come la parrocchia, è una comunità. Prima dell'edificio, prima della chiesa, prima dei locali belli per fare catechismo, prima di tutto questo c'è Gesù, è Gesù che ti accoglie e chi per lui ti accoglie. E siccome l'oratorio è iniziato così, a noi ci piace presentarlo così l'oratorio. Quindi, se volete fare oratorio o parlare di oratorio, e per farlo dovete aspettare che gli animatori siano super preparati, i locali siano super bellissimi, i finanziamenti arrivino e le casse siano pienissime, allora scordatevi l'oratorio. Non arriverà mai nella vostra parrocchia l'oratorio. Non arriverà mai, perché tutto è un cammino. Tutto è un cammino. E Don Bosco ha iniziato così. Allora io presento semplicemente un qualcosa per ribadire un semplicissimo, l'abbiamo chiamato così, file di installazione dell'oratorio. Non esiste una ricetta, appunto, come ci ricordavano anche prima, le ricette non esistono. Però esistono degli elementi che ti aiutano, anche come dicevamo ieri, a formulare un progetto educativo. Perché i progetti non li trovi preconfezionati, perché il progetto è tuo, della parrocchia tua, della comunità tua. Non puoi andare dalle Paoline o da Carlo e gli dici: Carlo, vendimi il progetto educativo per la mia parrocchia. Lui controlla su internet, scarica tutto, te lo ordina e tu vai a ritirarlo. Non esiste. Ci vuole uno sforzo della comunità, perché è quella. E allora noi iniziamo. Vediamo cosa c'è. C'è innanzitutto questo fatto che ricordiamo. L'anno scorso, a febbraio, i vescovi, per la prima volta, hanno pubblicato la nota pastorale sull'oratorio. Si chiama Il Laboratorio dei Talenti. Interessantissimo. C'è una parte storica dei 400 e passa anni della vita dell'oratorio e in più tantissime cose interessanti che riguardano appunto l'animazione, lo stare in mezzo ai ragazzi, lo stile dell'oratorio, che adesso vedremo un pochettino. Compratevelo, le Paoline mi hanno detto che vi fanno il 50% di sconto e anche Carlo, costa solo 1,60. Si comprano, anziché comprarvi tutti questi sussidi qua, che poi praticamente molte volte non si studiano neanche, se invece li comprate studiateli, ok? Non andate, perché sennò diventa intrattenimento per le ore di catechismo, la sussidiazione. Leggetevela, è molto bella, è molto bella. L'oratorio è uno strumento di pastorale giovanile, c'è scritto. È uno strumento della comunità, è una risposta. Che cosa facciamo noi per i nostri ragazzi? L'oratorio. Storicamente l'oratorio nasce per accogliere i ragazzi, non i bambini, eh? Anche questa cosa va chiarita. Ah, noi in parrocchia abbiamo l'oratorio, è pieno di bambini. E i ragazzi delle medie? No, non vengono. E i giovani? No, non vengono. Allora non è oratorio. Don Bosco, l'oratorio, l'ha fatto per i ragazzi. San Filippo Neri, per i ragazzi. E così via, tutte le figure che ritrovate qui nella storia dell'oratorio. Perché per i ragazzi? Perché i bambini non stanno affrontando un'epoca di passaggio. I ragazzi sì. È in quel momento in cui io ti devo sostenere, nel momento del tuo passaggio, nelle epoche cruciali della tua vita. Le attività oratoriali hanno un particolare linguaggio. Ricorda, questa è una citazione di un altro interessantissimo documento, e così facciamo, completiamo la pubblicità, e anche su questo c'è il 60% di sconto, perché è veramente il testo degli orientamenti pastorali della CEI, Educare la vita buona del Vangelo. Siamo ormai a metà del cammino di questo decennio, e dice a un certo punto, i vescovi italiani, parlando dell'oratorio, dicono: l'oratorio è di fondamentale importanza, perché in basso esprime il volto e la passione educativa della comunità che impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio sono quelli dell'esperienza quotidiana dei più giovani, l'aggregazione, cioè il fare gruppo, lo sport, la musica, il teatro, il gioco, lo studio. L'oratorio è uno strumento, questo strumento ha i suoi linguaggi. Ecco perché l'oratorio non morirà mai. Ecco perché l'oratorio, una volta che l'hanno inventato, si aggiornerà sempre, perché parlerà e utilizzerà i linguaggi per arrivare ai ragazzi che sono propri del loro mondo. Però dei linguaggi significativi, come il gioco, lo sport, il teatro, lo studio, lo stare insieme. Adesso, nella prossima immagine, c'è una cosa un po' strana, questa storia di occhio, questo occhio qua. Vedete perché l'ho fatto questo? Voi dovete immaginare, ecco, il cerchio più grande è proprio il cerchio della comunità, la parrocchia. La parrocchia dice: abbiamo tra le tante nostre responsabilità, tra i tanti mandati che la parrocchia ha, a quello di crescere i ragazzi e i giovani. Ha, cioè, un mandato educativo. Allora la parrocchia risponde a questo mandato con un altro cerchio che coinvolge tantissime persone, che è l'oratorio, che non è fatto solo degli animatori, è fatto dei genitori, è fatto dai catechisti, è fatto dai nonni, è fatto dagli altri gruppi della parrocchia, insieme, insieme. E dentro c'è una cosa molto specifica, perché voi siete operatori molto specifici, ci sono i catechisti dell'iniziazione cristiana. Voi coprite una parte specifica, come ci ricordavano, appunto, una parte specifica della catechesi, cioè l'iniziazione cristiana. Ma non è solo. Quindi non è da concepire anche questo nel progetto, va tenuto l'insieme, dove i catechisti lavorano anche grazie, se c'è, all'oratorio, per l'oratorio, con l'oratorio. E l'oratorio lavora con i catechisti, per i catechisti, cercando questo rapporto di coniugare attraverso le attività e i linguaggi, che cosa? Quella crescita, così come ci ricordavano i vescovi, quella sintesi armoniosa tra fede e vita, dove quello che tu impari e apprendi come giovane discepolo, poi subito lo vivi con i compagnetti, giocando, stando con loro, stando insieme, facendo delle esperienze, e non tutto staccato a scompartimenti stagni. Quindi un progetto deve tenere presente di questa piccola idea, e non deve essere tutto staccato, così come non deve essere staccato, e anche qui utilizziamo la schiettezza di ieri, non deve essere staccata l'azione cattolica dai catechisti, non devono essere staccati gli scout dai catechisti, perché siamo tutti insieme che lavoriamo nel cammino dei ragazzi. Allora non esiste che gli metto l'assenza perché quello, o praticamente mi arrabbio perché quello lì è andato a scout, o non esiste che praticamente solo perché fai parte di un'associazione come l'Azione Cattolica, ah, tu sei dell'Azione Cattolica, però ricordati che devi fare anche catechismo, come se lì, a un certo punto, è per questo motivo che negli orientamenti pastorali di quest'anno, anche il Vescovo ce lo ricorda, mentre stava parlando appunto della pastorale giovanile, invito i sacerdoti e i consigli pastorali parrocchiali a sostenere l'Azione Cattolica e la GESCI, che sono presenti nelle comunità. Se ci sono, bisogna svilupparli, perché siano per i bambini e i ragazzi qualificate esperienze di iniziazione alla vita cristiana. E allora è questo il motivo. E allora, ecco, semplice, teniamo questo schema e andiamo brevemente a riprendere alcune cose che già in diocesi stanno circolando. Le molte parole si dimenticano più facilmente. Allora, con l'arcivescovo, già 2 anni fa, quando l'ufficio di pastorale giovanile si è praticamente unificato con il servizio per gli oratori, abbiamo detto: scriviamo delle linee progettuali per gli oratori, per dire che cos'è l'oratorio. Troppo difficile. E allora abbiamo deciso questo: partiamo dalla base, creiamo un confronto, una discussione per elaborare un progetto. È diverso, creiamo un piccolo cammino che sia un cammino di approfondimento su effettivamente delle cose importanti, dei pilastri che l'oratorio lo fondano. E allora, anziché tirare fuori un documento di 365 pagine, abbiamo detto: tiriamo fuori 5 cose. Ecco, queste 5 cose sono importanti, perché le molte parole si dimenticano più facilmente. Attraverso questo piccolo contributo vogliamo raccogliere alcune idee che possano rappresentare il punto di partenza per la costruzione di un progetto di oratorio nelle parrocchie della diocesi. L'intento non vuole essere quello di omologare le varie realtà, ma aiutare tutti a definire gli elementi portanti che fondano una vera esperienza di oratorio. Perché molti dicono: e che cos'è l'oratorio? Ma io in parrocchia l'oratorio ce l'ho o non ce l'ho? E come faccio io a strutturare piano piano un progetto che mi porta ad avere un oratorio? E questo è importante. E proprio per questo motivo, sempre riprendendo gli orientamenti pastorali, per questo motivo l'arcivescovo ha voluto, diciamo, innescare un dibattito, un confronto, un'attività soprattutto di analisi della situazione. E ovviamente i primi che si devono interpellare, chi sono in parrocchia se non i catechisti? Perché ragazzi, ci siete voi a contatto. Se il parroco con la comunità, col consiglio pastorale, si sta chiedendo che cosa possiamo fare per i nostri ragazzi, cosa possiamo fare? Non posso non sentire i catechisti. E allora ecco che l'arcivescovo dice: creiamo nelle parrocchie un confronto, ma vero, dove organizzare in parrocchia un incontro con i responsabili, gli animatori dell'ufficio di pastorale giovanile, per approfondire insieme il tema dell'oratorio alla luce del cammino diocesano, cogliere l'oratorio come strumento di accoglienza ed evangelizzazione dei ragazzi e dei giovani, riflettere con i catechisti e i genitori della parrocchia quale progetto di oratorio risponda pienamente all'esigenza della parrocchia e del territorio. Cerchiamo di creare un confronto. Invitiamoci. Ci vengo volentieri in parrocchia a parlare con voi di oratorio. Invitatemi, sono gratis, ok? Basta il caffè. Io vengo, si fa una chiacchierata. Siamo qui per questo, per effettivamente creare anche un confronto. E così come anche farà l'ufficio catechistico, alla fine, quello che ci direte voi, a noi che lavoriamo negli uffici, sarà sicuramente più arricchente di quello che alla fine vi diciamo noi. Però si creerà che cosa? Un cammino che piano piano ci aiuta ad avere un progetto. Primo elemento, eccolo qui. Ecco, adesso facciamo un piccolo viaggio, no? Sono 5 i punti. Accoglienza della comunità nella celebrazione eucaristica domenicale. L'esperienza d'oratorio nasce e si sviluppa grazie anche all'incontro che si vive la domenica attraverso la celebrazione dell'Eucaristia. Ce lo ricordava prima, appunto, la riflessione, la meditazione, la comunicazione di prima. L'Eucaristia, gesto di comunione, si parte da lì. Allora chiediamoci, la comunità parrocchiale ha maturato l'importanza di una celebrazione eucaristica pensata e vissuta per accogliere le famiglie? È veramente una festa l'incontro con il Signore? È una mensa dove ci si mette a tavola, la mensa della parola e dell'Eucaristia? L'omelia, perché possa essere accolta anche dai più piccoli, è preparata anche con l'aiuto degli animatori e dei catechisti, o altrimenti i bambini la domenica quando si svegliano subito, dai sveglia, è domenica. No, domenica, no, non posso andare a scuola anche oggi, mamma, dai, la messa no. Oppure una realtà che si vive, che diventa veramente festa, è un incontro. E le vesse sono messe vive e non sono un mortorio dove tu entri alla messa domenicale e da un momento all'altro ti aspetti che entri il feretro. Ma dove siamo? Al lutto tutti quanti. C'è il lettore, va a leggere, sembra che l'hanno bastonato. I canti non ti fanno cantare e quindi non ti fanno pregare, perché il canto è preghiera. La catechista l'unica cosa che deve fare è, in tenuta antisommossa, vicino ai bordi delle panche, cercare di sedare le risse dei bambini che non ascoltano la predica e tutto il resto. Allora lì c'è praticamente, e prima che intervenga la Digos, ok, si avvisano i genitori. Ma è così. Invece si assiste il caso contrario, dove veramente molte volte, guardate che è anche un problema, anche per le parrocchie grosse, lo ricordava anche Don Marco dell'ufficio di pastorale familiare, appunto questa faccenda, anche che a messa si va in famiglia, molte volte è difficile, anche per le parrocchie grandi ci sono diversi orari, allora c'è quello che va il sabato, quello che va la mattina, un papà e una mamma che vogliono andare a messa con il figlio, non fa, devono farsi 8 messe. Però poi dopodiché, oppure capita anche che la messa dei bambini è curatissima e le altre no, tant'è che era famosa quella del parroco della nostra diocesi che a un certo punto era intervenuto perché alla messa dei bambini c'erano talmente tanta gente, ci servivano i posti per i bambini perché i bambini non si sapeva più dove metterli e aveva chiesto a tutte le vecchiette di non partecipare a quella messa, no andatevene voi, e le vecchiette dicevano no, ma come, noi vogliamo venire a questa messa perché è l'unica viva. È vera questa, eh. Due. Un gruppo di giovani animatori organizzati in continua formazione. L'oratorio è un autentico progetto di pastorale giovanile e parrocchiale, un'occasione da sfruttare pienamente. Esiste in parrocchia un piccolo gruppo di giovani in grado di iniziare un percorso di formazione cristiana e del servizio all'interno dell'oratorio parrocchiale? E qua brevemente bisogna dire due cose. L'oratorio ovviamente si sostiene grazie alla presenza di tutti nella comunità, degli adulti, dei genitori, delle famiglie, dei nonni anche. Bellissima anche la presenza dei nonni negli oratori. Però a un certo punto, per lavorare con i ragazzi, con i bambini, ci vogliono i giovani e ci vogliono i ragazzi. E i gruppi di animatori, scordatevelo, non devono essere trasversali. Scordatevelo. Dove ci sono, in un gruppo di animatori ci sono gente di tutta l'età. Non funziona, non funziona. Adesso io qui non posso rimanere a spiegarvi il perché, però fidatevi, non funziona. Ci servono gli adulti, che sono presenza, che formano un loro gruppo, ovviamente, di coordinamento, di presenza, di supervisione, ma ci vogliono anche i ragazzi, ci vogliono i giovani. Non ce li hai? Non è possibile. Ci devono essere. Ce ne sono tre? Si inizia con tre. Ce ne sono due? Si inizia con due. E poi i ragazzi hanno bisogno di essere seguiti. Quante volte i parroci ci dicono: ho trovato 15 ragazzi che mi hanno dato la disponibilità per fare l'oratorio, adesso iniziamo. Fanno un incontro e poi tutti scappano. Però non ci sono più perché? Perché poi vi svelo un mistero, non ditelo a nessuno. Siete pronti? I ragazzi sono belli, però vanno seguiti. Sì. Sono faticosi. Se tu li convochi una volta e li convochi una seconda volta, ci devi essere. E se li convochi una terza volta, ci devi essere nuovamente. È faticoso, eh? Ci devi essere. Molte volte scappano perché sono fragili, non hanno formazione, non sono vicini. Altre volte, convocati, non hanno trovato risvolta quella convocazione. Però questo è un segreto, non ditelo a nessuno. Terzo. Certo, gli oratori sono anche degli spazi, precisi spazi dedicati. L'oratorio è una casa accogliente dove i bambini, i ragazzi e i giovani possono incontrarsi e darsi appuntamento. Io ai miei animatori faccio sempre questo esempio. Immaginatevi che un vostro compagno vi inviti a casa sua a fare i compiti. Chiedi un bicchiere d'acqua, ti danno praticamente un bicchiere sporco. Chiedi di andare in bagno, il bagno è sporco. Deve entrare luce praticamente nella stanza, alzi le tapparelle e vedi che tutti gli specchi sono untuosi, schifosi. Domanda, un po' particolare. Tornerai da quel tuo compagno la prossima volta a fare i compiti? Non si sa, perché ancora non vi ha raccontato la merenda che gli ha offerto. Che era, come diciamo noi, una vera cadozzata. Spazi accoglienti. Le strutture parrocchiali hanno dei locali che possono essere adibiti ad attività oratoriali? C'è un salone sufficientemente grande per accogliere, un cortile piccolo per giocare, alcune aule per incontrarsi, semplicissimo, ma tutto deve essere dignitoso e accogliente. E invece noi ai nostri ragazzi diamo gli scarti, i magazzini della parrocchia. Ma fate attività lì. Ricordate le biglie? C'è un episodio della vita di Don Bosco, quando a un certo punto lui vide dei ragazzi che stavano giocando a biglie. Erano delle biglie bellissime, pulitissime, ma stavano giocando in una fogna a Torino. A un certo punto la biglia finisce in una fogna si sporca tutta. A un certo punto iniziano a bisticciare, eccetera, si mandano a quel paese e tutti tornano a casa. Don Bosco dice, sembrava che quella biglia pulita fosse l'unica cosa capace di metterli insieme. Una volta che si è sporcata, sembra che veramente sia stato perso il motivo per cui stare insieme. Da lì, a se stesso, in cuor suo, disse: ho capito che i ragazzi hanno bisogno di un luogo per giocare, ma un luogo pulito, pulito fuori e pulito dentro. 4. Attività ludico-ricreative. Non esiste oratorio senza gioco libero, senza gioco organizzato e guidato dagli animatori. Quali attività ricreative possono essere immediatamente attivate? Facciamo la messa la domenica, la messa delle famiglie, e subito dopo si va in oratorio. Facciamo una merenda e giochiamo tutti insieme. Difficile? No, basta farlo. Che ci vuole? È la cosa più semplice di questo mondo. E poi lì, stando insieme, ci si accorgerà di tutti gli altri bisogni che ci sono di questi ragazzi, che hanno bisogno di incontrarsi, parlare, essere ascoltati, accompagnati. Accompagnati, appunto. 5. Percorsi di crescita umana e spirituale per i preadolescenti e adolescenti. L'oratorio non è un luogo dove si fa solo sport, altrimenti è una polisportiva e non è oratorio. Stop! L'oratorio non è un luogo dove si fa solo attività teatrale, altrimenti stop, è una compagnia teatrale. L'oratorio non è un luogo dove si va solo a giocare, ripeto, solo a giocare così, altrimenti è una ludoteca, si chiama ludoteca. L'oratorio invece è un luogo che ti accoglie, ma che ti fa anche crescere nell'amicizia con Gesù. Il vero obiettivo dell'oratorio rimane quello tracciato da Don Bosco, fare dei nostri ragazzi buoni cristiani e onesti cittadini. C'è la possibilità di coinvolgere i ragazzi che abitano l'oratorio in percorsi di fede, di carità, in modo da renderli attivi protagonisti all'interno della comunità cristiana. Ci sono animatori formati o che si possono formare e che si stanno preparando a questo tipo di servizio? Basta cercare, è importante questo. Pensate alla preoccupazione di Don Bosco in oratorio, veramente, a vivere quello che in quel misterioso sogno lui aveva fatto. Fagli conoscere veramente la bellezza delle virtù e la bruttezza del peccato. Salvarsi l'anima. È per questo che esiste l'importanza della formazione. È per questo che c'è un piccolo momento di pubblicità. Ecco che anche quest'anno, per esempio, gli animatori della pastorale giovanile organizzano i corsi. E ancora tutto lo stiamo creando anche in questo progetto, arriva al terzo anno, grazie anche alla collaborazione dell'ufficio di pastorale della diocesi di Bergamo, ma stiamo andando avanti, ormai abbiamo una certa autonomia, sono cose sperimentali, iniziali, ma almeno stiamo iniziando. E la diocesi di Cagliari è troppo grande per organizzare determinate questioni, si inizia da poco, dal basso, e allora con degli esperimenti, che sono praticamente i campi di formazione residenziali, ci accolgono i salesiani. Il corso per animatori di gruppi adolescenti, scrivetevelo questo, le date del corso, dal 24 al 26 aprile. Me la fate una promessa, mi aiutate? Cioè, ieri abbiamo detto una cosa, dobbiamo iniziare a prepararci oggi, per domani. Se avete dei ragazzi dai 17 ai 25 anni che in parrocchia possano iniziare un percorso, iniziare, poi non è detto, perché poi i giovani si spaventano anche, perché se il parroco li chiama, oh vieni che vai a fare un corso per l'animazione, poi l'anno prossimo ti do 40 ragazzi da seguire, certo, ciao, arrivederci. No, ho detto, vuoi iniziare un percorso? Poi non è detto che, ma innanzitutto lo fai tu per te stesso, magari con altri due amici della parrocchia, almeno lo fai. Se dimenti alcune cose, proprio per favorire questo ricambio generazionale, abbiamo cercato praticamente di abbassare l'età anche, 17-25 anni, questo primo corso, dai 17 ai 25 anni, per iniziare ad avere quegli elementi di cura nei confronti dei ragazzi. Altra cosa invece, corso per animatori di attività oratoriali. In quante parrocchie, in tantissime parrocchie della nostra diocesi si fanno i Grest, i Cre, l'estate ragazzi, ci sono un sacco di ragazzi che sono attivi, vivi. Pensate, questo primo campo, l'anno scorso ci sono stati 36 ragazzi, nell'altro, quello per un po' più giovani che iniziano a fare attività oratoriale, ad essere un po' più protagonisti, vice animatori, no? Animatori. L'anno scorso erano in 117. Abbiamo dovuto praticamente sequestrare Solanas, ok? Perché c'era tutta la colonia piena e anche le suore. Le suore no, le abbiamo sequestrate. Non è... non c'è. Corso per animazioni di attività oratoriali. Date del corso 30 aprile, 3 maggio 2014. L'età dei partecipanti è dai 15 ai 19 anni. Iniziamo anche a individuare ragazzi che possano iniziare un percorso. Già, è quella l'età in cui ci si rimbocca le maniche. Perché poi, al di là di tutte le cose che gli puoi insegnare, l'animatore in oratorio si forma facendo. Ce lo ricorda anche la lettera dei Laboratorio dei Talenti. Ultimo due, la questione è questa. Seguici su Facebook, ieri si parlava di Facebook, anche Don Emanuele ce lo ricordava, se mi volete cercare appunto io sono il direttore Alberto Pistolesi, basta digitare Alberto Pistolesi e vi do l'amicizia, ok? Così se mi dai l'amicizia siamo più amici, siamo amici me lo dici, poi c'è anche la pagina di FB della Pastorale Giovanile, cerca PG Cagliari, la Chiesa di Cagliari per i giovani. Ultima slide è questa, eccola qua, ci dovrebbe essere, eccolo qua. Abbiamo iniziato con lui, terminiamo con lui. Il bicentenario della nascita di Don Bosco. È un'occasione quest'anno per approfondire questa figura eccezionale. Io non sono salesiano, però sono appassionato. Se a così a un giorno vogliamo appunto fare un incontro in parrocchia e riscoprire la figura di questo grande educatore. Guardate che è attualissimo e ha ancora tanto da insegnare. Una figura bellissima. E la cosa più importante è proprio questa, quella veramente di amare i ragazzi e i giovani. E in modo particolare di avere qualcuno che abbia a cuore il tuo cammino spirituale. E in modo particolare dobbiamo ricordarci dei sacerdoti e delle suore, in modo particolare. Dei sacerdoti e delle suore. E allora, l'ultima propria cosa è questa. Voi siete abituati a pregare per i vostri preti e per le vostre suore? Pregate perché possano, questa è l'ultima cosa, pregate perché possano essere sempre, sentire questa passione di stare con i ragazzi che sono gli uomini e le donne del domani, sono la Chiesa del futuro. Stasera noi facciamo tutti una promessa che è questa. Il prossimo rosario, tutti che reciteremo, che recitiamo, sarà per i nostri parroci, per i viceparroci e per le nostre suore. Me lo promettete? Il prossimo rosario, o stasera o domani, per i nostri educatori. Grazie.